Benvenuti a questo nostro approfondimento. Oggi ci tuffiamo in un argomento che suona molto rassicurante, ma che, vedremo, nasconde qualche insidia: la polizza di tutela legale per i professionisti. Penso in particolare a quelli tecnici.
Esatto.
Le fonti che abbiamo consultato, estratti da una guida specialistica, la descrivono come un potenziale salvagente. Il nostro obiettivo oggi è capire, se galleggia davvero o se ha qualche falla.
Giusto.
Vogliamo capire cosa la rende utile e dove invece, bisogna fare attenzione. L'idea di base, diciamolo, è ottima. Coprire le spese legali lì dove la normale RC professionale, la responsabilità civile, non arriva.
Sì.
Penso a controversie penali, amministrative, fiscali o anche liti contrattuali pure, no? Quelle con clienti, fornitori, dipendenti.
Certo.
E compagnia di RC. Insomma, sembra la chiave per dormire sonni tranquilli, no?
Sulla carta sì, sembra perfetta. Ma poi, come spesso accade, il diavolo, diciamo, si nasconde nei dettagli. E molte polizze di tutela legale, quelle più comuni sul mercato,
sì,
contengono clausole che di fatto ne svuotano parecchio l'efficacia. Finiscono per proteggere più l'assicuratore che l'assicurato. Questo è il punto che emerge forte dalle fonti.
Ecco, questo è il nervo scoperto, mi pare. Allora, andiamo al sodo. Quali sono questi meccanismi? Questi punti critici da conoscere assolutamente?
Allora, un elemento che salta subito all'occhio è la cosiddetta clausola di valutazione nel merito. In pratica, che succede? Che l'assicuratore della tutela legale si riserva il diritto di decidere se finanziare o meno una causa, specialmente se sei tu, assicurato, a volerla iniziare.
Ah!
E come decide? Basandosi sulle sue stime interne di probabilità di successo.
Cioè, fammi capire bene. Se la situazione è un po' così incerta, l'esito non è scontato, proprio quando magari hai più bisogno di quella copertura legale.
Esatto.
L'assicuratore potrebbe dire: no, guarda, secondo noi non la spunti, quindi non paghiamo.
Proprio così. E il rischio è che la polizza finisca per coprire solo i casi con vittoria quasi certa.
Dove magari le spese le recuperavi comunque dalla controparte.
Appunto. E attenzione, perché questa valutazione può ripresentarsi.
Ah, sì?
Sì, per i gradi di giudizio successivi. Se per esempio fai appello, diventi tu la parte attiva. E lì, zac, potrebbe scattare di nuovo la valutazione del merito.
Capisco, un bel tranello, non c'è che dire. Ma le fonti, ricordo, parlavano anche di problemi legati ai tempi, vero? Un disallineamento tra le polizze.
Giusto, il disallineamento temporale. Un altro punto chiave. Le polizze di tutela legale spesso funzionano sul criterio loss occurrence.
Che vuol dire?
Che conta quando è avvenuto il fatto, l'evento dannoso, la causa del danno. Invece, la RC professionale usa quasi sempre il criterio claims made.
Ah, ok. E quella?
Quella guarda quando arriva la richiesta di risarcimento, anche se il fatto è successo anni prima.
E quindi questa differenza?
Questa differenza può creare dei veri e propri buchi, momenti in cui nessuna delle due polizze ti copre. Non è banale.
Immagino di no. E non è finita qui, vero? C'erano altre clausole un po' strane.
Sì, quelle che le fonti definiscono di operatività zoppa. Ce ne sono di diversi tipi.
Vediamo.
Un tipo abbastanza comune è quello che fa scattare la tutela legale solo dopo che si è esaurito completamente il massimale della polizza RC.
Cioè, devi prima spendere tutto il massimale dell'RC, che può essere altissimo.
Esatto. Pensa a quanto tempo e quante spese legali possono servire per arrivare a quel punto. A volte non ci si arriva mai.
Certo. E l'altro tipo di operatività zoppa?
Ancora più limitante, se possibile. La tutela legale interviene solo se c'è una sentenza definitiva passata in giudicato, che dice nero su bianco la RC non copre questo caso specifico.
Ma se la lite si chiude prima, magari con una transazione?
Appunto. Quella condizione non si verifica. E la tutela legale non paga. Resti scoperto.
Quindi, oltre a questi legami, diciamo, procedurali, ci sono condizioni ancora più subdole, legate magari a come l'assicuratore RC valuta l'assicurato stesso.
Sì, e questo è un punto delicatissimo, davvero. Certe polizze di tutela legale negano la copertura se la compagnia di RC si rifiuta di pagare per un presunto inadempimento dell'assicurato stesso.
Tipo?
Esempio classico è la denuncia tardiva della circostanza del sinistro alla RC. Sai, nelle polizze claims made è un'area spesso un po' grigia, molto contestabile.
Sì, sì.
Ma se l'assicuratore RC, magari in modo un po' forzato, dice «no, hai denunciato tardi, non pago», beh, l'assicuratore della tutela legale potrebbe semplicemente accodarsi, dire «allora non pago neanche io».
Incredibile! Quindi anche se la decisione della RC è discutibile.
Esatto, ma c'è di peggio.
Addirittura?
Sì, alcune clausole bloccano la tutela legale se l'assicuratore RC, o TL, non importa, ritiene che tu assicurato non sia responsabile, anche se la controparte ti ha fatto causa lo stesso e devi difenderti.
Ma è assurdo, quindi devi pagarti l'avvocato anche se secondo loro hai ragione.
Esattamente, perché magari la controparte non è d'accordo e va avanti. È una clausola veramente pesante.
A questo punto mi sembra ovvio che sia fondamentale chi è l'assicuratore della tutela legale.
Assolutamente cruciale. E questo ci porta all'ultimo punto chiave evidenziato dalle fonti, la terzietà.
Cioè l'indipendenza?
Proprio così. È fondamentale che la compagnia che ti dà la tutela legale sia un soggetto completamente diverso, distinto e indipendente da quella che ti fornisce l'RC professionale.
Per evitare conflitti di interesse, immagino.
Esattamente. Soprattutto se la lite riguarda proprio l'operato dell'assicuratore RC o come interpreta la polizza RC. Se sono la stessa compagnia o fanno parte dello stesso gruppo, capisci bene che il conflitto è servito.
Chiarissimo. Ok, allora proviamo a ricapitolare un po' questo approfondimento. L'insegnamento chiave che ci arriva dalle fonti non è tanto che la tutela legale esiste, ma che la sua versione standard, quella più diffusa, può essere, ingannevolmente inefficace.
L'assicuratore spesso si tiene stretto il controllo, no? Con queste clausole sul merito, con i legami alla RC, la vera protezione sembra di capire dipende dal riuscire a negoziare condizioni migliori o trovare prodotti che superino queste limitazioni.
Esatto.
Quindi i punti da tenere d'occhio sono la valutazione del merito, attenzione massima, i disallineamenti temporali, quel discorso loss occurrence contro claims made.
Sì.
Le clausole di operatività zoppa, sia quella legata al massimale RC, sia quella della sentenza passata in giudicato. E poi, importantissimo, verificare sempre l'indipendenza, la terzietà, della compagnia di tutela legale rispetto a quella della RC.
Hai riassunto perfettamente. Uno strumento che viene venduto come uno scudo protettivo rischia in pratica di rivelarsi quasi inutile se non si capiscono bene queste clausole. Non basta sapere se c'è una copertura.
Giusto. Bisogna capire come, quando e a quali precise condizioni quella copertura interviene davvero, al di là degli slogan commerciali.
E questo, direi, ci lascia con un ultimo spunto di riflessione, un pensiero finale. Se le polizze standard, quelle più comuni, contengono queste criticità, spesso ben nascoste tra le righe, cosa ci dice questo sull'equilibrio di potere? Sulla simmetria informativa, forse, tra le compagnie di assicurazione e i professionisti che cercano protezioni in un mondo legale sempre più complesso e pieno di insidie.